Nella vita ci sono tante varianti.
Tante varianti.
Questa è la variante Parenzo.
I think we had a great call. It lasted almost 2 hours. Talked about a lot of things and toward getting it to peace. And we talked about other things also.
Was there non-negotiables mentioned by Putin? It was reported that, I think the Kremlin media actually stated that he demanded an immediate cessation of aid to Ukraine in order to get to this multi-step deal.
No, he didn't. We didn't talk about aid. Actually, we didn't talk about aid at all. We talked about a lot of things, but aid was never discussed.
Trump ha bisogno di comunicare alla propria opinione pubblica che le cose stanno andando bene. Sì, perché se è vero che i giornali americani di mercoledì mettevano in luce come sostanzialmente la telefonata tra lui e Putin non fosse andata proprio nel verso giusto, oggi le cose cambiano e il racconto di Trump prende un'altra piega. Trump dice: sono molto ottimista della telefonata con Zelensky, lo dice, attenzione, a più di 24 ore da quella telefonata, quando già si era capito che sostanzialmente non era cambiato molto, ma lui prova a rilanciare: ottima telefonata con Zelensky, e addirittura qualcuno fa trapelare dalla Casa Bianca che potrebbe incontrare Putin proprio in Arabia Saudita. Allora, questo forse è l'aspetto più interessante delle notizie di queste ultime ore, perché se davvero ci sarà nelle prossime ore un faccia a faccia, un incontro a quattro occhi Trump Putin in Arabia Saudita, beh, allora lì sì, questo è il segnale che le trattative sono parecchio avanti. Cosa che per ora non possiamo dire, per ora non abbiamo elementi per dire che in realtà le trattative sono avanzate rispetto a qualche giorno fa. Il Presidente degli Stati Uniti dice: ho riferito della telefonata di ieri con il Presidente russo in modo da allineare la Russia e l'Ucraina nei termini delle loro richieste e bisogni. Putin dice: stiamo completando la sconfitta di Kiev nel Kursk. Il Kursk è la regione russa a nord dell'Ucraina che era stata occupata nei mesi scorsi dall'esercito ucraino e che ora i russi stanno piano piano riconquistando. Witkoff intanto, che è l'inviato di Trump in Medio Oriente e in Ucraina, dice: con i russi i colloqui per la tregua saranno domenica a Jeddah. Quindi nel weekend sapremo se da questi ulteriori colloqui vi saranno dei passi avanti. Per ora crediamo, uno, molto poco a questa tregua di 30 giorni con l'impegno russo di non bombardare le fabbriche di energia, anche perché è un impegno da poco, visto che i bombardamenti in altre zone del paese continuano. C'è poi una richiesta che è oggettivamente inaccettabile, irricevibile. Putin ha chiesto a Trump che l'America smetta immediatamente di rifornire armi e di finanziare l'Ucraina. Magari l'America lo farà, ma c'è sempre l'Europa che in questo momento invece sta dimostrando una grande fermezza, in particolare l'Inghilterra e la Francia continuano a dire: siamo pronti non solo a finanziare, ma anche a mandare i nostri uomini sul terreno a garantire la tregua. Insomma, Trump si rende conto, secondo me, che da solo non può fare tutto. Da solo non può lui determinare e dettare le condizioni. Si è reso conto forse che si è spinto un po' troppo in là e quindi ha bisogno di tempo, ha bisogno di un nuovo incontro a Jeddah, ha bisogno ancora una volta dell'Arabia Saudita, e forse lì domenica vi sarà anche questo famoso faccia a faccia tra i due. Quello sì potrebbe essere il punto di svolta, ma la variante si chiama comunque variante Starmer, variante Macron, i due leader europei che in questo momento stanno facendo sentire la loro presenza non soltanto a Trump, ma soprattutto agli ucraini. Gli ucraini sanno che non sono del tutto soli, hanno dietro l'Europa, ma in particolare hanno dietro anche due eserciti, anzi forse tre. Gli eserciti sono due, Francia e Inghilterra, e poi ci sono soldi e munizioni della Germania e probabilmente anche dell'Italia, ma questo lo vedremo soltanto domani, dopo che avremo capito com'è andato il famoso Consiglio europeo a cui sta partecipando anche Giorgia Meloni.
E il manifesto conclude che esso, il Partito Rivoluzionario, attinge la visione e la sicurezza di quel che va fatto non da una preventiva consacrazione da parte dell'ancora inesistente volontà popolare, ma nella sua coscienza di rappresentare le esigenze profonde della società moderna. Dà in tal modo le prime direttive del nuovo ordine, la prima disciplina sociale alle nuove masse, attraverso questa dittatura del Partito Rivoluzionario si forma il nuovo Stato e attorno a esso la nuova democrazia. Non so se questa è la vostra Europa, ma certamente non è la mia.
Sarebbe dovuta essere una tranquilla giornata alla Camera, invece quella di ieri, come abbiamo visto, si è trasformata in una vera e propria gazzarra, con la replica di Giorgia Meloni che si trasforma in un crescendo rossiniano, come avete sentito, con una sua invettiva di Giorgia Meloni contro il manifesto di Ventotene, quello stesso manifesto che era stato in qualche modo sventolato in piazza sabato scorso dalla manifestazione indetta da Repubblica, la famosa manifestazione dei 50.000, una manifestazione che aveva come piattaforma il tema dell'Europa e veniva regalato in qualche modo a tutti i partecipanti alla manifestazione appunto il manifesto di Ventotene per un'Europa libera e unita, scritto da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi. Occorre sin d'ora gettare le fondamenta di un movimento che sappia mobilitare, scrivevano nel manifesto, tutte le forze per far nascere il nuovo organismo che sarà la creazione più grandiosa e più innovatrice sorta da secoli in Europa. Sostanzialmente gli estensori del famoso manifesto di Ventotene si trovavano al confino nell'isola di Ventotene, appunto perché c'era il regime fascista che li aveva mandati lì. E che fa Giorgia Meloni? Ne estrapola un passaggio che abbiamo sentito, in cui si parla di una sorta di dittatura. È evidente che le persone che scrivevano in quel contesto storico in realtà non pensavano in alcun modo a una dittatura, anzi erano al confino proprio per colpa della dittatura fascista, e immaginavano che l'Europa del futuro potesse essere proprio un argine ai nazionalismi. Ma quello che più ci interessa non è tanto un'analisi del manifesto di Ventotene, quanto piuttosto l'uso strumentale che Giorgia Meloni ne ha fatto, scatenando quella bagarre di cui abbiamo visto oggi anche su tutti i principali quotidiani. Quando Meloni dice l'Europa di Ventotene non è la mia e scoppia il caos in aula, col Partito Democratico che urla di oltraggio alla memoria, Alleanza Verdi e Sinistra che interrompe i lavori, insomma tutto quello che abbiamo visto, con la sospensione due volte dell'aula dopo la replica della Premier, insomma tutto questo ci racconta di una volontà politica di Giorgia di buttare la palla in tribuna, come si dice. Perché il problema che ha questa maggioranza è che sostanzialmente sull'Europa hanno tre visioni completamente diverse: la visione della Lega, che è una visione totalmente antieuropeista; la visione di Forza Italia, che invece è una visione europeista, come abbiamo raccontato più volte, è ancorata alla tradizione del Partito Popolare Europeo e soprattutto a Ursula von der Leyen; e poi la posizione di Meloni. Meloni nasce antieuropeista, ma si trova a dover ricoprire un nuovo ruolo, quella di Presidente del Consiglio. E allora oggi, che si trova a Bruxelles al Consiglio Europeo con gli altri capi di Stato e di Governo, lei dovrebbe sedersi a quel tavolo con una posizione unitaria e forte del Governo. In realtà, siccome sa che questa posizione non c'è, perché in realtà questo documento che si è votato alla Camera è semplicemente un documento di indirizzo che è un grande compromesso tra le tre forze politiche e tra le tre sensibilità diverse, bene, Meloni ha deciso di buttare la palla, come si dice, in tribuna, facendo questa gazzarra sul manifesto di Ventotene, proprio perché la Lega ha tirato fuori un altro problema, e cioè gli ha detto: cara Giorgia, non pensare di andare in Europa e di trattare sul piano von der Leyen di riarmo, perché non hai il mandato per farlo. Proprio questo ha detto il capogruppo della Lega Molinari: Meloni non ha il mandato per trattare sul riarmo europeo. Allora Meloni, sapendo che il titolo oggi sui giornali sarebbe stato quello, stop della Lega al riarmo, Meloni non puoi trattare, ha deciso di buttare la palla in tribuna e quindi rigirare la frittata e accusare in qualche modo la sinistra, cioè le opposizioni, di avere come riferimento un manifesto, quello di Ventotene appunto, che avrebbe al suo interno delle forti venature antidemocratiche. Una pura follia, anzi arguzia politica, potrebbe dire qualcuno. Niccolò Machiavelli potrebbe tirarci fuori qualcosa di veramente incredibile e non saggio, ma semplicemente furbo. Ecco, quella di Giorgia Meloni sul manifesto di Ventotene è semplicemente una furbata per coprire quelli che sono dei veri e propri problemi all'interno della maggioranza, problemi che prima o poi dovrà affrontare, perché quando il Parlamento italiano dovrà votare o decidere se votare il piano di riarmo, beh lì i nodi arriveranno al pettine e non ci sarà nessun manifesto di Ventotene a poterla schermare, anzi tutt'altro.